al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Alvaro D'Amico, Elena Colson e Maria Serena Tullio. Segnate anche il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Tema di questa puntata è la sentenza storica di Torino, sapete tutti, avete visto anche i radiogiornali, i notiziari, le televisioni hanno parlato molto di questa sentenza. Sono stati condannati a 16 anni i manager dell'Eternit. Il PM Guariniello ha espresso soddisfazione, ha detto bene, è una sentenza che fa storia. Per parlare di questo do il benvenuto a Fulvio Aurora, che è responsabile dell'associazione Esposti Amianto. Salve Aurora, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Una sentenza storica, direi, Aurora, no? Perché sono stati condannati a 16 anni di carcere e a quanto di risarcimento, Aurora? 100 milioni più o meno, mi pare.
Ma sì, sono tantissimi soldi che sono stati richiesti, ma io credo che poi sono tantissimi relativamente, perché vanno messi in relazione al disastro che è stato prodotto. In effetti l'accusa e quindi la condanna è stata per disastro doloso, nel senso che oltre i morti c'è stato anche una distruzione del territorio di notevoli proporzioni che continua a produrre morti.
Io sentirei un momento di quella sentenza e anche le voci dei parenti delle vittime che hanno praticamente accolto questa sentenza. Eravate tantissimi con gioia, ma soprattutto con il pianto.
Il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 Codice della Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchen, Jean-Louis e Schmidhain e Stefan colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica. Li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali.
Una cosa, io non ci credevo per mio papà che entrasse dentro a questo risarcimento, perché io l'ho rifiutato il risarcimento, non mi interessa, io volevo giustizia.
Sono lacrime di gioia. Sono lacrime che arrivano alla fine di questo periodo che è stato veramente intenso.
Masset, Laura, Mazzetto, Antonio.
Mancano molte, mancano. Non dovevano essere sacrificate in questa maniera, non valeva la pena.
Muoiono i bambini di allora che in maniera inconsapevole giocavano sui residui di lavorazione, sulle polveri.
Aurora, che cos'era questo cemento amianto, ricordiamo, ideato nel 1901 da un austriaco, brevettato e poi naturalmente messo in produzione nel 1911? Le do un dato che sicuramente lei conoscerà, perché già nel 30 l'Inghilterra aveva stabilito che questo cemento amianto, questo Eternit, dal latino eternitas, eternità, doveva durare tanto questo brevetto, questa licenza praticamente acquistata poi un anno dopo la creazione nel 1902, è stato bandito perché avevano fatto delle analisi ed era stato già allora detto che era cancerogeno. Noi ci abbiamo messo quanti anni per capirlo?
Ma diciamo che la legge che ha messo al bando l'amianto è la legge 257 del 1992 e quindi diciamo è una legge fatta ieri, si potrebbe dire così, rispetto a quanto si conoscesse della pericolosità dell'amianto, per la verità fino anche dai tempi antichi, ma dalla fine dell'Ottocento i primi documenti inglesi sono di quel periodo e già agli inizi del Novecento in Italia era conosciuta la sua pericolosità. Ricordo proprio una sentenza ancora del Tribunale di Torino che aveva assolto un giornalista che era stato accusato di diffamazione perché aveva scritto che in quella fabbrica erano stati contaminati dei lavoratori a causa dell'amianto. Quindi questo è un discorso assolutamente vecchio e lontano e bisogna dire che nonostante lo si sapesse bene, l'amianto è stato continuamente utilizzato per fare il cemento amianto, ma non solo, perché l'amianto aveva 3.000 usi, praticamente in qualsiasi condizione di calore in qualche modo veniva impiegato, e quindi la quantità che è stata utilizzata era immensa. Fino a qualche anno fa in Italia venivano contati 32 milioni di tonnellate di amianto presenti e sparse per tutto il territorio nazionale.
Su questo sentirei proprio Raffaele Guariniello, che è procuratore aggiunto di Torino, che ha ideato questo processo, l'ha portato avanti. Ieri era molto felice, però ha detto: noi sapevamo fin dall'inizio che c'era questa situazione.
Le conoscenze c'erano. Io ricordo che ho cominciato ad occuparmi di amianto negli anni 70. Ricordo che quando ce ne occupavamo, spesso ci veniva detto che eravamo un po' eccessivi, esagerati, e anche i giornalisti che se ne occupavano erano un po' messi al bando, no? La storia dell'amianto io credo che sia una storia di mancata prevenzione e quindi anche una storia di ottusità dell'uomo, però è anche una storia che è fatta di tante persone che si sono date da fare per cercare di dare giustizia, di fare giustizia. Questo processo, la sentenza che ne è la conclusione, nascono non per l'iniziativa di questo o quel magistrato, ma sono il frutto di una organizzazione. Sarebbe auspicabile che un'organizzazione di questo tipo ci fosse non solo a Torino, ma ci fosse dappertutto nel nostro paese.
Ecco, dappertutto nel nostro paese, dice Guariniello. Sì. Aurora, lei è d'accordo?
È assolutamente, assolutamente vero, perché in molte situazioni, in molte procure si tarda ad intervenire e a volte non si interviene affatto. Allora l'idea del dottor Guariniello, la proposta di costituire una pool di magistrati a livello nazionale che si occupano della difesa, della salute, della sicurezza sul lavoro, credo che sia qualcosa che debba essere assolutamente perseguita. Invece oggi sta succedendo il contrario, e cioè che quelli pochi che ci sono vengono, almeno c'è la minaccia di smantellamento. Questo l'ha anche denunciato il procuratore Caselli, che era presente alla sentenza del processo di Torino ieri.
Questa sentenza storica cosa rappresenta secondo lei per le famiglie delle vittime, per i familiari?
Certamente non riporta in vita le persone che sono morte, che sono state colpite, però d'altro canto quantomeno gli dice che c'è un po' di almeno un po' di giustizia c'è, e quindi li fa sperare che questi fatti non accadano più. Purtroppo non si può dire che da domani non ci saranno più morti per amianto, perché come è noto la distanza che c'è dalla contaminazione, dal seguito della contaminazione fino a quando si manifesta la malattia.
30 anni più o meno, 30 anni, l'incubazione dovrebbe durare più o meno,
ma
Aurora,
dura diciamo da 20 a 50 anni.
Addirittura.
Quindi per quello che riguarda il mesotelioma pleurico, però non è l'unico tumore, purtroppo, perché sono di più i tumori del polmone, anche se il tumore del polmone ha anche altre cause, c'è il tumore della laringe, c'è il tumore del tratto gastrointestinale, l'amianto poi è una sostanza che produce immunodepressione, quindi potrebbe dare adito a tante altre malattie, ma diciamo questa è una situazione che non è assolutamente finita, e la cosa purtroppo che c'è ancora da dire, perché ieri al processo c'erano presenti molti stranieri, anche di persone che venivano dall'America Latina, e in alcuni territori, cioè nella gran parte del mondo, l'amianto continua a essere estratto, manipolato, utilizzato, e quindi si fanno dei manufatti, e quindi vuol dire che la moria di persone, la contaminazione sta continuando, tant'è che il conto è stato fatto che muore una persona a livello mondiale ogni 5 minuti, 120.000 persone all'anno.
C'è il capitolo risarcimenti, 100 milioni di euro, questa è la cifra per tutte le vittime.
Sì.
Che è stata stanziata dalla sentenza. Però Guariniello dice una cosa molto interessante, dice: attenzione, perché non è certo che questi soldi poi vengano dati. Ecco un passaggio molto interessante che ascolterei.
I risarcimenti devono essere effettivamente poi effettuati. Questo è tutto un problema che deve essere affrontato. Qui ci vogliono anche delle iniziative a livello nazionale ma anche sul piano internazionale per rendere effettivi questi risarcimenti che sono stati stabiliti dal Tribunale di Torino. Ricordiamo che molti di questi risarcimenti sono stati dati in forma di provvisionale con la clausola della immediata esecutorietà, quindi dovrebbero essere effettivamente subito effettuati, però dal dire al fare bisogna vedere cosa si riesce a realizzare concretamente.
Aurora, non c'è possibilità di una beffa oltre il danno, che questi soldi non vengano dati perché manca, diciamo, un collegamento internazionale anche da parte di altri stati che potrebbero poi o invalidare o rendere difficile poi la consegna di questi soldi?
Credo che questo pericolo ci sia, che già naturalmente non c'è niente di scritto, ma delle voci sono circolate in questa direzione, anche un po' ricattatorie, perché è stato detto: attenzione, che se voi non prendete quello che vi è stato offerto, bisognerà poi vedere che cosa succederà, perché appunto si tratta di imputati che sono stati condannati, che sono stranieri e per di più molto potenti, uno dei due ha 91 anni, quindi sicuramente ci sarà un grandissimo lavoro che dovrà ancora essere fatto, a meno che queste persone non decidano di, perché non è che gli manchino i soldi, non decidano di dare una risposta immediata e quindi quantomeno riconoscano che tutte le persone che sono morte hanno questo diritto. Però io sono assolutamente, credo che quanto, che naturalmente ne sa molto di più, dice il dottor Guarignello, sia assolutamente da prendere in considerazione.
Do il benvenuto anche ad un altro ospite, Lorenza Fiumi, dell'Istituto Inquinamento Atmosferico del CNR. Salve Fiumi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie dottoressa, perché voi avete fatto come istituto uno studio proprio sul Lazio per quanto riguarda ancora la presenza d'amianto nella nostra regione. In questo caso trasmettiamo da Roma, quindi il Lazio
sì, ci
interessa particolarmente.
Sì. Io appartengo all'Istituto Inquinamento Atmosferico e ormai da anni abbiamo messo a punto una metodologia che adesso è diventata applicativa, che permette di caratterizzare le coperture in cemento amianto. Questo viene fatto con telerilevamento aereo e appunto il DM, il decreto ministeriale 101, dà indicazioni alle regioni di poter provvedere alla mappatura delle coperture in cemento amianto e quindi noi siamo stati coinvolti in questo progetto e abbiamo rilevato delle aree con una nota presenza di coperture in cemento amianto sul territorio della regione Lazio e abbiamo elaborato questi dati e prodotto delle mappe con caratterizzate le coperture in cemento amianto.
Possiamo dare qualche dato rispetto a questo? Quanto cemento amianto c'è ancora nel Lazio?
Sì, allora diciamo che noi abbiamo rilevato, acquisito circa 1000 km² e l'elaborazione dei dati ci ha permesso di caratterizzare coperture in cemento amianto pari a metri quadri 1.673.974. E queste coperture sono così ripartite in 2966 appunto coperture e la maggior percentuale è tra una superficie compresa tra i 100 e i 500 metri quadri, quindi si tratta di fabbricati destinati ad piccole attività produttive, laboratori, depositi, magazzini.
Ecco Aurora, vede, no, la presenza sì, è molta dell'amianto, non solo nel Lazio, poi capiremo dalla dottoressa Fiumi per quale motivo si dovrebbe fare anche in altre regioni questo rilevamento.
Per esempio io sono di Milano, quindi in Lombardia, questo telerilevamento è già stato fatto almeno parzialmente e poi sono state fatte delle stime a partire da questo su tutta la regione e qui si parla più che in chilometri quadrati, è stato fatto il discorso in metri cubi, 2.800.000 metri cubi di amianto presenti nella regione Lombardia e quindi vuol dire una quantità assolutamente enorme che richiede oltre averla rilevata, e naturalmente sono i tessi che vengono rilevati, perché quello che c'è nelle cantine, per esempio, le coibentazioni che ci sono di amianto, magari a spruzzo, questo non si sa, occorre, c'è il problema di toglierlo in sicurezza e di metterlo e di smaltirlo in modo tale che non sia una fonte di inquinamento per altre situazioni.
Aurora, secondo lei Casale Monferrato quante persone contaminate ci sono?
Il problema di Casale Monferrato è che tutti sono stati esposti, perché Casale Monferrato c'ha una 40.000 abitanti circa, poi però c'è anche il circondario, perché quando i rifiuti di amianto venivano utilizzati non solo in città ma anche nelle campagne intorno, quindi sicuramente c'è una popolazione molto maggiore e non è come all'interno di una fabbrica nella quale sicuramente erano le persone che erano esposte all'interno, i lavoratori che venivano contaminati, ma siccome c'è stata questa grande diffusione praticamente tutta la popolazione è stata contaminata. Naturalmente, per fortuna, non necessariamente quelli che sono stati contaminati produrranno una malattia, no? Questo anche nelle fabbriche non è così. Però che cosa sta succedendo a Casale Monferrato? Che questo lo dicono gli abitanti, che appena uno c'ha un colpo di tosse comincia a essere preoccupato perché ha visto il suo parente o il suo amico colpito da un tumore, magari da un mesotelioma.
Chiaro, sì. Chiarissimo, però vorrei capire se è possibile secondo voi un processo bis per omicidio a questo punto.
Ma io credo di sì, perché nel frattempo, da quando è iniziato il processo a quando è arrivata la sentenza, credo che sono stati quasi 200 le persone che sono state colpite, che sono morte per un mesotelioma, e quindi conseguentemente queste persone hanno fatto una denuncia e quindi necessariamente si dovrà procedere nei confronti degli stessi imputati o anche di altri, perché poi non sono solo i vertici, che finalmente i vertici vengono condannati, ma ci sono anche delle figure intermedie che hanno contribuito, diciamo, a questo utilizzo e a questa contaminazione.
Dottoressa Fiumi, secondo lei questo telerilevamento può essere adottato anche da altre regioni, fatto in altre regioni, perché abbiamo visto che a Milano c'è stato?
Sì, è stato utilizzato anche se parzialmente in altre regioni, ad esempio la Val d'Aosta, la Puglia, la Campania, insomma sono diverse le regioni.
A macchia di leopardo, possiamo dire.
Sì, a macchia di leopardo, e sicuramente sarebbe auspicabile che questa attività di monitoraggio potesse proseguire su aree più vaste, così per raccogliere informazioni su tutto il territorio nazionale e quindi fare realmente un'opera di monitoraggio vero e proprio del territorio ai fini della salute pubblica.
Aurora, senta, sì, ci racconta. Prego, voleva intervenire su questo.
Dicevo che c'è da aggiungere una cosa, che è obbligatorio censire i siti dove è presente amianto. Dalla legge 257 del 92 fino ai decreti ministeriali del 2003, cioè purtroppo è obbligatorio, sono i comuni i principali raccoglitori dei dati della presenza di amianto. Ancora molti comuni questo lavoro non l'hanno fatto, e quindi non è solo di stabilire qual è il metodo, quanto piuttosto quello di dire c'è una legge, la legge va applicata. Non è possibile continuare a rimandare il discorso perché magari si dà fastidio, perché poi se una persona deve rispondere ad un questionario può pensare che poi gli venga imposto di fare la bonifica.
Va bene, grazie ai miei ospiti, Fulvio Aurora, che è responsabile associazione Esposti Amianto, grazie molto Aurora.
Prego.
E grazie anche a Lorenza Fiumi dell'Istituto Inquinamento Atmosferico del CNR.
Prego.
Grazie molte. Vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi in chiusura anche gli sms al 335 12 43 317.